La Barcaccia è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuti all'ascolto della Barcaccia.
Una Barcaccia
erculea.
Erculea, veramente.
Oggi è mercoledì. La giornata di Ercole.
Hercules.
Uno dei nostri eroi preferiti.
Esattamente.
È uno degli eroi preferiti degli operisti. Non quelli ottocenteschi che sempre con queste.
No.
Quelli degli operisti veri, quelli moderni, come dice Carli Ballola. No?
Ascoltiamoci dunque l'Ercole Intermodonte di Vivaldi con Villazon.
Ah, ecco. Lui non ha fatto quella regia, però, in cui doveva apparire.
No, lui vestito.
Sì. Bravissimo,
bravo.
Poi il temperamento sempre
squillante.
Di via, oltre quindi la voce qui stava bene, certo.
Qui invece passiamo a Handel, Michele.
Ah, quello famoso della Scala.
Quello, ma non abbiamo mai ascoltato Jerome Hines.
Che era l'unico povero cristiano che aveva idea di che cosa fosse.
Ed era proprio lui.
Circondato veramente da
una serie di
personaggi improbabili, si diciamo. In questa produzione diresse con la vera autentica clava di Ercole che riuscì a procurarsi. Certo, Ercole così era un energumeno con questa clave, cioè, però era anche un intellettuale, noi sappiamo.
Come no? Certo.
Era anche uno che aveva scelto la virtù e non il vizio, quindi.
Non è un mostro, diciamo, come quello dei film.
Simpatico, sicuramente il più grande eroe greco, dice il dizionario che ho sotto mano.
Giusto. Handel se ne occupa anche, abbiamo detto.
Con questo. Choice of Hercules, cioè anche,
esatto.
Sì, sì.
Opera oratorio, l'Eracle Hercules,
profano.
Alla fine un oratorio profano. E qui ascoltiamo John Shirley Quirk. L'unica cosa che un po' mi preoccupa della puntata di oggi E che il nostro The Android, che poi lo vediamo attraverso quello schermo del computer, annuncia delle fatiche di Ercole. Non
ma dobbiamo fare noi le fatiche di Ercole, appunto, sono anni che dobbiamo farle.
Appunto, ascoltiamo.
Beh, intanto andiamo avanti con gli Ercole.
Infatti.
Poi. E promettiamo al più presto una
puntata
sulle fatiche di Ercole.
Sulle fatiche, certo.
Vivaldi lo voleva tenore,
sì,
Handel lo voleva basso.
E si vede.
Chissà che voce aveva Ercole.
Forse più un basso, penso, un baritono.
Più tenore.
Ah, tenore, un tenore erculeo.
Tenore erculeo, sì.
Infatti. Deve essere veramente una bella fatica, fare cantare Ercole. E quindi noi andiamo avanti con i nostri ascolti.
Cos'è questa?
Capisco.
Cos'è?
Fanfare. Questo è illuminato il computer.
Un peplum. Android Productions.
Ah.
Presenta.
Ma.
Suozzo e Stintelli e le fatiche di Ercole.
Come Suozzo e Stintelli?
Accompagnate bambini, anziani e deboli di cuore.
Ma hanno capito.
Buon ascolto.
Ma dovevamo farlo noi. Cioè lui ci coinvolge il nostro malgrado. Dice.
Però non abbiamo scelto noi gli ascolti, li ha scelti lui.
Poi vediamo da quale fatica si comincia, perché qua sono 12.
È discusso l'ordine, sì.
Infatti.
Beh, speriamo bene. In fondo il Android è una macchina che abbiamo fatto sempre noi.
Il problema quindi... è che nelle fatiche, Michele, è pieno di mostri.
Lo so. In quale genere ci sono più mostri che l'opera, insomma.
Infatti.
Ne sappiamo bene. Ci sarà la Barbieri, anche, pensiamo.
Fedora sì, Barbieri, che... se non altro nell'opera, fece degli Amia, no?
Sì.
La moglie. Quindi, se
una
non
moglie
altro...
arrabbiata.
Infatti. Sarà curioso vedere il The Android dove ci spinge, dove ci porta. Noi in qualche modo siamo vittime di questa macchina infernale, l'avete capito.
Sì.
Ascoltiamoci dunque le 12 fatiche di Ercole.
Chi l'ha fatta questa colonna sonora? Chissà, il maestro Franci.
Può darsi, quei maestri dei film.
Sì.
Eccoci dunque pronti.
Sempre 3556 34296 per i vostri messaggi e sms.
Un clima di natura, sentiamo.
Sì, la natura inquietante.
Natura morta.
Maligna.
Adesso state zitti, per favore. E ascoltate cosa dice mio fratello The Android, il narratore.
Già pure dei fratelli, i ciclopi.
Come se l'è fatto da solo sto fratello. Non capisco, non è proprio fatto questa macchina.
Creato da lui. Sentiamo la narrazione, perché così...
Giove e Giulone erano marito e moglie. Il loro matrimonio non fu mai tranquillo a causa delle continue scappatelle di lui e della smisurata gelosia di lei. La cosa che più di tutte faceva adirare Giulone era che il marito continuasse ad avere dei figli illegittimi, i quali potevano minacciare i diritti e i privilegi riservati solamente alla sua prole. Una volta...
Quali
il re
parole,
degli dei
però,
ebbe una relazione d'amore con Alcmena, la moglie del soldato Anfitrione, approfittando dell'assenza del marito impegnato in operazioni di guerra. Quando Giulone seppe che la donna aspettava un figlio da Giove, giurò che avrebbe reso la vita del bimbo veramente difficile e cercò di ritardare il più possibile la nascita del piccolo. Una mattina Alcmena vide sulla porta della sua casa una strega che lanciava fiamme dagli occhi e urlava minacce.
Addio.
Questa strega in realtà era Giunone travestita.
Ecco. Questa non era la balsa?
Agnes Balsa, sì.
È veramente spaventosa, sì.
L'orrenda visione sconvolse la donna a tal punto che le fece ritardare il parto ed Ercole nacque solo dopo 10 mesi. Era bellissimo e forte, ma la madre, sapendo quanto era terribile l'ira della dea, non ebbe il coraggio di allevarlo e lo abbandonò in mezzo a un campo. Gli strilli e il pianto del neonato attirarono proprio l'attenzione di Giunone, che non sapendo chi fosse veramente il piccolo e trovandolo così grazioso, decise di prenderlo con sé e di allattarlo.
Questo lo sappiamo, sì.
Però il piccolo Ercole intuì che la donna gli sarebbe stata ostile e le diede subito un tremendo morso che la fece urlare di dolore.
La lascia dalla Via Lattea, sappiamo.
Ovviamente.
Sì. Anche Don Carlo su quello storico staccò un capezzolo a una nutrice.
È vero, morso, sì. È vero. Da lì dice ha morso la zinna alla nutrice dei detti romani. Allora avete capito che queste fatiche ora debbono iniziare. Le fatiche sono soprattutto le nostre, la lotta contro questa macchina infernale che però ha un po' la voce di Paolo Mieli.
Il destino volle che Ercole diventasse lo schiavo del crudele re Euristeo, il quale sotto minaccia di morte gli ordinò di cimentarsi in 12 terribili prove che mai nessuno fino ad allora era stato in grado di superare. Ercole riuscì a superarle tutte.
Ma alcune gli costarono veramente uno sforzo sovrumano. Una delle più difficili fu l'uccisione dell'idra di Lerna.
L'idra era un enorme drago con 7 teste che funestava la palude di Lerna, poiché quando era affamato usciva dalle profondità del lago e divorava tutto il bestiame delle campagne circostanti.
Quindi se la prendeva con gli animali.
I contadini erano disperati e non avevano cibo, ma non osavano ribellarsi per paura di essere mangiati.
Per di più questo mostro era praticamente invincibile, dato che anche se le veniva tagliata di netto una delle teste con un colpo di spada, subito gliene ricresceva un'altra, più orripilante e sibilante che mai. Per distruggere questo drago, Ercole prese delle frecce infuocate e le scagliò con il suo infallibile arco nella caverna dove l'idra si rintanava immobile per ore a digerire le sue numerose prede.
Svegliato dalle frecce infuocate, il mostro uscì furente a vedere chi osasse attaccarlo. Quando vide il ragazzo armato di arco, gli si avventò contro, deciso a divorarlo.
ma non aveva fatto i conti con la forza e l'abilità di Ercole. L'eroe, infatti, gli piantò un piede sopra la coda e riuscì a immobilizzarlo.
Ah, vedi.
Poi, brandendo un'enorme clava, le staccò a una tutte le teste. Queste però ricrebbero subito, ed Ercole allora capì che il seme delle teste dell'idra rimaneva dentro le ferite sanguinanti dei colli mozzati e che quindi le nuove teste rispuntavano come fanno gli arbusti sulla terra coltivata.
Quindi?
Allora accese un gran fuoco, prese un tizzone e lo tenne fermo sulle piaghe delle teste recise. Così riuscì a distruggere una volta per tutte la terribile idra di Ercole. Però, prima di seppellirne il corpo, intinse nel sangue avvelenato del mostro le sue frecce, che divennero così delle armi micidiali.
Quindi era furbo, vedi?
Sì.
Questa è l'idra?
È l'idra con le teste.
D'allegra.
Se la prende allegramente.
Ma perché la macchina ha cacciato i bambini? Invece sono istruttive, perché adesso non le studiano più a scuola. Chi studia? Oddio.
Veramente le teste di quest'idra sono più di sette.
E così uno impara qualcosa, no?
Infatti.
Un'idra russa questa.
Sì, terribile davvero. E così siamo alla seconda fatica. Vediamo, allora si comincia con l'idra di Lerna, abbiamo capito. La seconda dovrebbe essere
nel leone.
Un'altra delle sue fatiche portò Ercole in Elide.
Ah.
Chiunque si avvicinasse a questa regione su cui regnava il re Augia rimaneva nauseato da un fenomeno pestilenziale che ammorbava l'aria che proveniva dalle sue stalle. Re Augia possedeva moltissimi armenti che teneva rinchiusi in centinaia e centinaia di immense stalle. Avendo paura che glieli rubassero, aveva proibito in modo assoluto ai contadini di ripulire le stalle dal letame.
Così nessuno avrebbe osato avvicinarsi.
Erano più di 30 anni che queste stalle non venivano pulite. Euristeo ordinò proprio a Ercole di farlo, ma era profondamente convinto che non avrebbe mai portato a termine l'impresa.
E ne era sicuro lo stesso Augia, che addirittura promise a Ercole, se ci fosse riuscito, un decimo del proprio bestiame. Ed Ercole superò la prova. Scorreva nei paraggi delle stalle il fiume Alfeo, pieno di acque impetuose.
E di Corrado Augias.
Chissà se io non capisco Augias. Corrado Augias è
discendente.
In mezzo alle stalle. Le acque giunsero violentissime e fecero ciò che nessun uomo avrebbe mai potuto fare. Travolsero nel loro impeto montagne di letame e le stalle
che
tornarono
schifo,
pulite.
Magari si potesse fare così anche a Roma.
Il famoso Sonic Stage della Decca.
Certo.
All'epoca così pregiato, adesso così ridicolo. Però,
le stalle di Augia, sì.
Bella leggenda dei Gibbicunghi, potrebbe essere qualcosa.
Certo.
Quando Augia vide quel prodigio, rimase molto infastidito, dal momento che ora era costretto a cedere parte degli armenti. A causa della sua avarizia, non volle rispettare i patti. Allora Ercole, indignato, lo uccise.
Fatto bene.
La
sempre in Russia questo Ercole, sì. Vediamo qui il
trasferito in Russia. Quindi siamo Idra di Lerna, stalle di Alge. Benissimo.
Che erano più avanti nella
l'oracolo disse all'eroe di mettersi al servizio del re Euristeo. E quest'ultimo gli ordinò di compiere 12
e questo lo l'abbiamo detto.
Durante le mie ricerche ho potuto notare diverse versioni
in
alcune delle fatiche. È quindi probabile che possiate trovare delle varianti.
Infatti.
A seconda della fonte.
Sì.
La prima delle fatiche fu l'uccisione del leone di Nemea.
Il leone era la prima.
Una creatura invulnerabile con una pelle che non poteva essere scalfita.
Quindi ora diventa la terza, per questo
andrò in del cavolo. Che non avrebbe mai ucciso la creatura con spada e arco, la percosse con una mazza.
Sì, è quella
famosa. La uccise strangolandola.
Sì, strangolò il leone.
Qui il leone viene
strangolato. La pelle del leone di Nemea, tolse con gli artigli della bestia, divenne l'armatura di Ercole.
Ah, benissimo. Ora assisteremo a questa terribile fine. Vediamo un po'. Vedete, c'è da tremare con questa versione.
Questo è il leone.
Poveraccio.
Qui diventa baritono.
Sì,
Ercole,
è trasformato. E si fa pure un sacco di risate.
Un baritono. Era giocoso. E amava la buona tavola, come sappiamo, no?
Certo. Bene, bene. Terza fatica fatta.
Questa poi c'è il cinghiale, ci sarà adesso la cerva. Vediamo.
Cinghiale o cerva? Vediamo. Prego De Androide, parla. Perché non parli, come diceva?
La terza delle fatiche fu la cattura del cervo sacro ad Artemide, la cerva di Cerinea.
Questa era tremenda, sì.
E che si faceva? Dice che l'inseguimento della cerva durò un anno e alla fine l'eroe decise di ferirla con una freccia.
Sempre l'Andia.
E portò la cerva da Euristeo, anche se per la strada venne fermato da Artemide.
Sempre
furiata per il ferimento dell'animale.
Quella poi quando gli ferivano.
Tuttavia, Ercole riuscì a convincere Artemide. E in seguito, dopo aver concluso la sfida, liberò la cerva.
Quindi finisce bene, insomma, questa cosa.
La cerva non male, così gli animalisti sono contenti.
Infatti. Vediamo questo inseguimento, va?
Io ho detto che tenore Ercole deve essere.
Antichissima leggenda di cowboy.
Come di cowboy?
Un po'. Fare un quiz per i nostri ascoltatori, chi indovina via via gli interpreti di queste fatiche.
È inconfondibile.
Questo è facile.
Sono veramente delle voci più spettacolari di tutti i tempi, credo, no?
Oh, bene. E abbiamo il cervo, idra, eccetera. Ci sono altri animali in vista, no?
La quarta delle fatiche.
Sentiamo.
Si trattava di un altro inseguimento.
Cioè?
La cattura del cinghiale di Erimante.
Il cinghiale di Erimante.
Una creatura che terrorizzava l'intera regione.
L'Arcadia, sì.
Dopo averlo scovato e fatto stancare, Ercole lo legò e lo caricò sulle sue spalle.
Questo terribile, sì.
E la strada per il ritorno, egli si cimentò addirittura in altre avventure.
Con il cinghiale in spalla?
Vari hotel gli hanno prestato la voce al cinghiale, l'abbiamo riconosciuti.
Questo dovete riconoscere a casa, vediamo se ce la fate.
Non è facile, non è facile.
Oh, dunque, cinghiale adesso.
La cinta d'Ippolita sarà una cosa più leggera adesso. C'era o gli uccelli
strinfalidi. Cavalle di Diomede.
Le cavalle di Diomede, vediamo che succede.
Sei incantato.
La sesta delle fatiche consisteva nella caccia di uccelli del lago Stinfalo, animali che si cibavano di carne umana.
Carne umana. Stinfalidi, sì.
Per questa impresa furono necessari i sonagli della dea Atena, che servirono per far alzare in volo gli uccelli.
Ah, vedi.
Ercole uccise infine molti dei pennuti con le sue frecce avvelenate.
Ecco, meno male.
Bravo.
La settima fa.
Questo è facile.
Questo è facile.
Con le frecce. Questi sono gli uccelli.
Gli uccelli.
Uccelli.
Però si nutrono di carne umana.
Sì. Si vedono artigli di bronzo, mamma mia.
Avranno pure mangiato carne umana, però
terribili questi uccelli stinfalidi, no, ti fanno paura, no, sono paurosi, mi fanno paura
di notte.
Uccelli stinfalidi, sì, questi becchi di bronzo, lì di bronzo.
Quindi gli animali peggiori dovrebbero essere finiti, spero, quelli proprio più paurosi.
L'ultima fatica era la cattura del toro di Creta,
mostro
capace di generare fuoco dalle narici.
Ecco,
via.
Il re Minosse permise all'eroe di affrontarlo e di portarlo via, ed egli riuscì a catturarlo.
È il toro si è terribile questo mese.
Per fortuna che insomma, è stato debellato.
Sì, meno male.
Tutti questi re pieni di mostri. I re e i mostri proprio.
Toro di Creta.
Bene.
Questa...
Quello di Minosse, no?
Sì, per punire. È stato
Dalla
mandato...
fatica di Ercole fu la cattura di 4 feroci cavalle che si nutrivano di carne
e anche loro.
Queste cavalle appartenevano al gigante Diomede.
Gigante.
Per questa impresa Ercole chiamò altre persone ad aiutarlo ed uno di essi, Abdero, fu divorato dalle giumente.
Vedi, la iella.
Alla fine però Ercole riuscì a domare le cavalle.
Bravo.
Dando loro in pasto il padrone Diomede come vendetta per la morte di Abdero.
Ma sai poi eccole. Fosse dopo essersi mangiata
questi cavalli
la carne umana.
Beh, meno male che appunto gli ha fatto punire, ha punito il proprietario.
Infatti voi indovinate a casa di chi si trattava, perché non lo diremo,
che sarà facilissimo. Abbiamo sentito mille volte questa risata equina.
Si trattava di un furto.
Un furto?
L'eroe avrebbe dovuto rubare la cintura di Ippolito.
Oh, ecco, finalmente una cosa carina.
L'impresa sarebbe stata più facile del previsto, dato che Ippolita, affascinata dalla fama di Ercole, si offrì di donargli la sua cintura.
Ah, perché si offrì solo la cintura?
Ancora una volta provò ad ostacolare l'eroe, facendo credere alle amazzoni che egli fosse venuto per rapire la regina.
Ah, vedi? Subito
Ercole
là.
Ercole e i suoi compagni furono così costretti ad affrontare le amazzoni ed Ippolita venne uccisa.
Vedi?
La cintura fu infine portata da Euristeo.
Ma non si deve sposare con Teseo?
Terribile.
Oddio, questa...
Questo è il momento in cui viene uccisa.
Ippolita non doveva prendere gli acuti da sotto, gli abbiamo fatto tante volte. Questa è un'altra, però lo stesso problema.
Eh sì.
Questa risatazza.
Ride di una morte così.
Una maggiore cattiva che chiamava la regina, forse.
Oh, dunque, questa sembra una fatica carina, invece
è diventata corrente anche questa. Sono i pomi delle Speridi, no? Una cosa
già,
carina.
Giusto. O i buoi di Gerione.
Ah, i buoi però sono ancora...
La decima fatica consisteva nella cattura dei buoi.
Ah, i buoi.
Un gigante a tre teste.
Ahia.
Ercole uccise il gigante.
Bravo.
E prese i buoi. Ma Era tentò ancora una volta di ostacolarlo, inviando uno sciame che avrebbe ucciso gli animali. Ercole riuscì però a distruggere lo sciame.
E a portare i buoi ad Euristeo.
Beh, è sempre Euristeo che prende tutto, beh, cioè, lo nasce da lui. Assistiamo a questa scena terribile, i buoi di Gerione.
Oh!
questi insetti, mamma mia, una cosa veramente tremenda.
Ed beh, era la decima,
era proprio cattiva quella decima, quindi ormai sono i pomi e il cerbero.
Il cerbero che sarà la più terribile, immagino.
Il tricerbero umiliato,
esatto.
L'undicesima fatica portò Ercole nel famoso giardino delle Esperidi,
ecco,
alla ricerca dei pomi d'oro. L'eroe riuscì a trovare il giardino grazie alla divinità del mare Nereo, che prima lo mise alla prova, poi gli rivelò l'ubicazione.
Quindi una fatica in più.
Arrivato sul posto, Ercole trovò Atlante, colui che aveva il compito di reggere il cielo sulle sue spalle. Ma era anche l'unico in grado di cogliere i pomi d'oro.
E come fa?
Ercole si offrì di reggere il cielo al posto suo, mentre egli sarebbe andato a cogliere i pomi.
Ma un inganno.
Al suo ritorno, Atlante disse all'eroe che avrebbe preferito portare lui stesso i pomi a Dionisteo.
È sempre così.
Un momento che sarebbe stato sicuramente meno faticoso che riprendere il cielo sulle proprie spalle.
È una parola.
Ercole però ingannò Atlante, chiedendogli di reggere per un attimo il cielo, così che egli avesse potuto sistemarsi più comodamente prima di riprenderlo sulle spalle.
Non mi dire che Atlante c'è cascato.
Atlante c'è cascato, sì. Cadde nella trappola.
Ma bello fesso.
Fuggì con i pomi.
Proprio
carine, sì.
In mezzo ai loro pomidoro, più che ai pomidoro, ai pomodori, quelli che...
Oddio, questi mostri.
Tutti i mostri appena uccisi messi insieme.
Come diceva il Tosi, è importante l'intuonazione.
Certo.
È un po' una sacerdotessa, un po' una Esperide, un po'.
Doppia fatica, perché quella per accontentare Oristeo.
Oddio!
La mia voce!
E poi quella di ascoltare queste cose.
No, sì, sì. Adesso deve catturare. Cioè,
ragazzi, siamo arrivati alla dodicesima fatica, sì.
Questo carion niente di buono. È stata tutta colpa di Dario Argento, carissimi carion, che erano così carini, li ha resi terribili. Certo, lo sembra cimentato in film mitologici, eppure che lì sarebbero tanti spunti.
Come no? Come no?
L'ultima fatica, la dodicesima, sarebbe stata quella più ardua, ovvero la cattura del temibile Cerbero, il cane a tre teste guardiano degli inferi. Ade acconsentì alla cattura, a condizione che l'eroe fosse riuscito ad affrontarlo a mani nude.
Il combattimento fu arduo, ma l'eroe riuscì a vincere, incatenando il mostro e riportandolo in seguito al suo posto, una volta terminata la sfida.
Dopo la vittoria di Ercole, Il suo servizio presso Euristeo terminò e l'eroe fu libero di andarsene, avendo finalmente spiato le sue colpe.
Oh, ah, bene. Che colpe?
Quindi la cattura di Cerbero per avere come un cagnolino buono.
Sì.
Ecco la cattura. Beh, alla fine è come catturare un cagnolino.
Un cagnolino con, però con tre teste, era un po' più complicato.
La vittoria di Ercole, signori. Ercole è un gioco
da ragazzi, felice lo giorno.
No, Michele, dunque, ogni vittoria, come Ulisse che vince, insomma, ritrova Penelope, si festeggia con la propria moglie.
Lui che è con la moglie, Amira. Però degli Emira.
E come si fa a non festeggiare?
Ma era bella la moglie.
Moglie sì, era bella, aveva poi una santa pazienza pure lei, come tutte le mogli mitologiche.
E poi era anche una moglie, insomma, che aveva delle grazie da offrire, insomma,
infatti che... E quindi è giusto che appaia Deianira, in arte Fedora Barbieri. Questa la riveliamo perché tanto l'avrebbero riconosciuta tutti.
Sempre il maestro Mattacici con la clava di Ercole sul podio,
ed è lei che parla del leone, no, nell'aria. Fantastico, ha ritrasformato Handel.
E con noi la Barbieri la amiamo perché ci fa ridere, insomma,
certo, era adorabile.
Era un po' un mostro da fatica di Ercole da affrontare.
Infatti,
certe volte, però
ci manca.
Però ci manca
tantissimo. Signori, appuntamento a domani.
A domani col microscopio, poi la nuova barcaccia. Ciao, speriamo che vi sia piaciuta questa. E a domani.
A domani vi salutano Enrico Stinchelli,
e Michele Suozzo e Fedora Barbieri, sempre
e
dal
Fedora
cielo.
La grande.